Buongiorno, buongiorno, benvenuto a tutti quanti i nostri zuppisti. Benedetta Reiser, good morning to all, buona zuppa, Ugo a tutti quanti voi, Carol, buongiorno e buona zuppa a tutti, ancora Antonio Pizzichello, insomma sono arrivati tutti quanti i nostri amici, Andre su Instagram. Due titoli diversi per i giornali principali italiani, cioè hanno preso strade completamente diverse. Il Corriere della Sera decide di aprire sul piano europeo per limitare i dazi, con un bel pezzo di Andrea Ducci, pagina 2 del Corriere della Sera, in cui dicono che si presenteranno a Washington tra poche ore il negoziatore europeo e l'idea è di un compromesso che sarebbe sulla buona via, staremo a vedere poi alla fine se tutto ciò avverrà, e in realtà si basa sulla bozza americana che chiede sostanzialmente due cose di buonissimo senso, trovo: la semplificazione normativa europea e la rimozione delle barriere interne. Cioè, questo è il tema. Cioè, il problema è che l'America vuole applicare dei dazi e entro il 9 luglio si dovrà decidere, perché in realtà l'Europa li sta applicando all'America non in forma di dazi, ma evidentemente di norme e di barriere che hanno lo stesso valore dei dazi. E su questo ovviamente ci saranno notizie domani sui giornali, ma oggi il Corriere della Sera si è portato avanti. Seconda notizia, così sbrighiamo diciamo, le pratiche fondamentali. Seconda notizia della giornata, perché sono notizie, diciamo, come posso dire, di quelle che alla zuppa un po' fregano relativamente. Seconda notizia, intanto Fabri Speck, grazie per il badge che hai acquistato. Fausto Montreal, Nicola, pronti per Bari, 11 e 12 luglio a Bari, e luglio, la mattina dell'11 luglio, scusatemi, 12 luglio mattina, 12 luglio mattina, sabato mattina, ci sarà la zanzara nella zuppa, quello che noi facciamo con Giuseppe Cruciani. Ormai siamo arrivati alla nona edizione di questa zanzara nella zuppa e la rifaremo la mattina del sabato, quindi avete ancora possibilità di prenotarvi per il 12 luglio mattina. E oggi Cruciani in realtà fa un'intervista molto divertente, mi sembra, alla Serra sul Corriere della Sera, in cui racconta alcune cose personali, il suo rapporto con Parenzo, sulla famiglia, alcune cose che neanch'io evidentemente sapevo, quindi piuttosto divertente se volete saperne di più su Giuseppe Cruciani, che comunque vedrete a Bari con il suo nuovo libro che si chiama Ipocriti o Invidiosi, mi sembra Ipocriti, che esce oggi. E dicevo che il secondo tema dei giornali, anche se per me è molto più interessante leggersi ovviamente l'intervista di Cruciani su Corriere della Sera, è quello con cui apre la Repubblica, che decide di aprire su una vicenda che è molto semplice. Cioè che Mattarella incontra ieri la polizia penitenziaria ed è quella l'occasione per dire alla polizia penitenziaria, ma soprattutto a tutto il mondo, che la situazione delle carceri in italiana è insostenibile. Scusatemi. E due le questioni principali. La prima è il fatto che c'è un sovraffollamento nelle carceri. Il sovraffollamento è arrivato a livelli record, il 134% in più. E la seconda cosa riguarda i suicidi in carcere, che probabilmente è anche legata al sovraffollamento, che rendono le carceri nostre un carceri dal terzo mondo. Siccome purtroppo nelle carceri ci possiamo finire anche noi, ve lo dico molto francamente per motivi egoistici, forse converrebbe anche ai destri un po' reazionari, ragionare che un paese è civile anche in funzione del tipo di carceri che essa ha. Non si può pensare di avere delle carceri del terzo mondo in un paese del primo mondo come siamo noi. Quindi, se non lo fate per principi liberali, per principi di diritto, fatelo semplicemente perché questo è un paese talmente pazzo per cui carcerazioni preventive ris le rischiano in tanti. Valesini, un saluto dalla Croazia, un saluto a te, caro Valesini. E su questa vicenda apre evidentemente Repubblica. C'è una terza questione fondamentale, divertente oggi sui giornali, che è il caso di Grillo Junior. Come voi forse non ricordate, il 17 luglio del 2019, lui con, mi sembra, due o tre amici, erano in quattro in tutto, portano a casa loro in Sardegna due ragazze. Una si mette a dormire, l'altra, secondo l'accusa, viene ripetutamente, no, ripetutamente, viene pri a prima un rapporto con uno dei quattro ragazzi e poi ha rapporti con gli altri tre ragazzi. Questo è lo scenario. In questi rapporti, questi ragazzi fanno anche dei filmati, e su questi filmati, come dicono oggi i giornali, non ci potrà essere indagine, perché all'epoca, nel 2019, non esisteva il reato di revenge porno, quindi in realtà non c'è nessun reato nel riprendere una donna mentre viene violentata o comunque nella sua intimità, e questa io già la considero una cosa mostruosa, mostruosa. Non posso pensare che non ci sia un reato neanche nel 2019 nel mandare un filmato che una donna non vorrebbe, immagino, mai che venisse diffuso. Però insomma l'avrebbero mandato a degli amici, non ovviamente su internet. E Grillo Junior ieri, difeso dal cugino Grillo e da un altro avvocato, tra l'altro si mette a piangere, dice non è così che è andata la vicenda, la ragazza era consenziente, mentre il PM dice e oggi chiederà la pena, era l'entità della pena, dice il PM era ubriaca, non era era incapace di intendere di volere. Vedremo i magistrati cosa decideranno. Ogni decisione sulle violenze sessuali è molto complicata, è veramente una brutta storia questa di Grillo Junior. Quello che è evidente però è che oggi diciamo la situazione è molto diversa rispetto a quella di 5 anni fa, con Grillo Junior diciamo meno sicuro diciamo del suo comportamento, ecco, mettiamolo così. Non voglio dire nulla su una vicenda di questo tipo, perché ragazzi è troppo facile avercela con lo stereotipo del ragazzino muscoloso che fa cioè si possono creare come su Stasi, no? L'uomo perfetto dagli occhi di acciaio. Io non penso che ci sia una fisionomica nel poter giudicare la colpevolezza. I magistrati avranno valutato e stanno, mi auguro, valutando tutti gli elementi. Vedremo come finirà questa vicenda, che peraltro dal 2019 siamo al 2025, sono passati 6 anni e non siamo arrivati ancora alla richiesta delle pene di primo grado. Tempo Pausania, primo grado in 6 anni. Insomma, è difficile parlare di giustizia dopo 6 anni, come le vite sono completamente cambiate. Grillo Junior, ad esempio, adesso aspetta un figlio da una sua collega. Vabbè. La cosa forse più divertente di tutte oggi è questa insegna delle generali che ieri rovina sul palazzo di Hadid a Milano, uno dei simboli della Milano fica degli anni scorsi. Qui ci sono vari punti di vista da prendere. Uno simbolico che prende il foglio, che dice, beh, insomma, quella roba lì è uno dei simboli della una Milano declinante, la Milano in cui non funzionano gli aerei perché i radar vanno in tilt, cosa che è successa 2 giorni fa, per la verità, in tutto il nord-ovest, direi che non è soltanto Milano, la Milano in cui arrivano in ritardo i treni. Direi che se siamo al sud le cose non vanno meglio, per obiettare la costruzione che comunque comprendo del foglio. La Milano, che rispetto a 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, quando si compì l'Expo, sembra su un declino, e su questo forse ce l'abbiamo qualche ragione. Bisognerebbe forse anche fare un ragionamento su come è stata governata negli ultimi 10 anni. Ciao Doris, come è stata governata di merda negli ultimi 10 anni Milano, perché i disastri di oggi sono frutto dell'incapacità politica di ieri. E su questa vicenda di Milano e della, ciao Gianfranco, e del declino di Milano, in realtà la vicenda più divertente è che questa insegna delle generali, secondo i cazzoni di mezzo mondo, dipenderebbe dal riscaldamento climatico. Voi vi rendete conto? Forse soltanto oggi Libero la cosa la prende come è il caso di prenderlo. I Dem, cioè il Partito Democratico, dicono che quell'insegna cade per il caldo, ma è del tutto evidente che uno che mette un'insegna sopra a un palazzo e che fa una struttura per quella insegna, evidentemente, almeno sulla carta, non essendo noi a Dubai, dove c'è un'escursione termica molto superiore e un calore molto superiore, eppure ci sono le insegne, è evidente che c'è qualche piccolo problema. Non può essere il caldo, perché vi do una notizia, perché nelle prossime settimane sarà tutto così. Sta facendo caldo, siamo il 1° luglio, è estate e fa caldo come l'anno scorso, come 10 anni fa, forse un pochino più caldo, forse un po' meno caldo, ma l'agosto killer io me lo ricordo da quando sono nel 93 nelle preziose di Mediaset. Ad agosto o a luglio c'è il rischio che gli anziani, per esempio, soffrano molto dell'aumento delle temperature. Ma la cosa più divertente divertente, la cosa più divertente oggi è un pezzo di travaglio che sembra scritto dal Cremlino, detto da Lavrov, e dice: ah, in quest'Europa qualsiasi cosa avviene sembra che sia sempre e comunque colpa dei russi, e quindi adesso diranno pure, fa la battuta, che l'insegna a Milano delle Generali è colpa del boicottaggio russo, che i radar degli aerei si sono fermati per colpa dei russi. Insomma, però Minzolini oggi sul giornale ci dice che i servizi segreti MI5, MI6, che magari saranno dei cazzari, ma forse mi fido delle loro dichiarazioni al Parlamento più di quanto mi fidi delle intuizioni di Travaglio. Ma insomma, dicono che gran parte dei boicottaggi sui radar inglesi dell'aeroporto di Heathrow e di Gatwick, ci sarebbe una grande ipotesi che ci siano dietro i servizi segreti russi. Cioè, non è una cosa così incredibile pensare che i nostri partner occidentali che stanno armando l'Ucraina alla fine siano oggetto di attenzioni terroristiche da parte dei russi. Non mi sembra una cosa incredibile, sembra soltanto a Travaglio. Tra l'altro, vi segnalo che Travaglio dice: ah, sempre qua si dice che i russi. Beh, proprio ieri i russi hanno deciso e probabilmente stanno aumentando le loro forze, la loro escalation in Ucraina. Succede una cosa: succede che il governo decide di approvare il decreto flussi. Il decreto flussi permette l'ingresso in Italia nei prossimi 3 anni di 500.000 immigrati che abbiano ovviamente un contratto, che abbiano un lavoro. Allora, vedete, il decreto flussi è la cosa più razionale, più normale che si deve fare in un paese che ha un inverno demografico come il nostro. Nel senso che il decreto flussi dice: ragazzi, volete venire in Italia? Volete lavorare? Avete le competenze per venire in Italia? E venite. E il fatto che questo decreto flussi sia un decreto flussi con un numero enorme, e che questo decreto flussi lo faccia un governo di centrodestra, non è una cosa che deve stupire. È una cosa è l'immigrazione di persone che decidono di venire in Italia senza lavoro, con i barconi in maniera illegale. È una cosa invece persone che vogliono venire in Italia per lavorare e per portare ricchezza a loro stessi, alle loro famiglie e quindi incidentalmente anche al paese. Allora, il decreto flussi è una cosa sacrosanta. Se servono lavori, sì. Possono trovare persone che vogliono lavorare in Italia, ben vengano, perché sono persone che non solo lavoreranno in Italia e che ci si auguri rispettino anche le nostre tradizioni. La vicenda però non va giù al manifesto, che dice: di fronte alla richiesta delle imprese, la destra viene a patti con la retorica dell'invasione. Ma non hanno capito assolutamente un cazzo. Il punto non è la retorica dell'invasione, il punto è che un'Italia che funziona, un paese che funziona, regola l'immigrazione in funzione delle sue esigenze. Pensare che l'immigrazione venga fatta dai gestori delle ONG e dai barconi, da Rackete, da Carola e da come si chiama quella deficiente là, la verde, Greta Thunberg, è una roba da folli. 25enni che vengono qua, che poi vanno a finire nella sezione centrale senza un lavoro, ma quello è senza senso. Tra l'altro, oggi il Tempo fa un'inchiesta molto bella sul terrorislam, andando a verificare quanti rischi di infiltrazioni di ISIS, di Al-Qaeda ci sono in una serie di moschee illegali in cui il Tempo fa l'analisi. Molto interessante, perché questo è l'altro aspetto. Questo non è l'invasione, ne bastano 100, 200 di persone che vogliono la nostra morte, che non vogliono seguire le nostre tradizioni, non che non conoscono l'italiano, questo pazienza, nel senso pazienza si fa per dire rispetto a tutto quello che possono fare. E Meotti sul Foglio fa capire a che livello siamo arrivati, perché racconta la storia di questo giornalista belga che si chiama Kupchik, che si permette di dire in una trasmissione alcune cose su Gaza, Hamas, Israele, che non sono esattamente la vulgata della Europislam, cioè della Europa Propal, dell'Europa filo-Islam, Islam ovviamente fondamentalista. Bene, viene licenziato dalla sua televisione perché dice delle cose che non sono in linea con le piazze Propal. Beh, insomma, Meotti racconta questa vicenda e io devo dire la verità che il Belgio ce lo siamo perso, cioè vi è del tutto chiaro che la Francia è in bilico, il Belgio è perso, il Belgio non è più Europa, il Belgio è una specie di colonia dei fondamentalisti, ve lo devo dire, con con quattro politici che sono insediati al Parlamento europeo e che vivono una specie di bolla in cui riescono a capire soltanto loro stessi quello che stanno dicendo. L'altra cosa, le ultime due cose riguardano l'economia. Mediolanum esce da Mediobanca, è una storia che è durata, quanti anni che è durata questa storia? 25 anni che la banca di Ennio Doris entra nella banca di Cuccia, e ovviamente siccome la banca di Cuccia oggi è ereditata da Nagel e i suoi manager, si vuole comprare e diventare una grande Mediolanum, una media Mediolanum, cioè vuole comprare Banca Generali, Mediolanum dice: sapete che c'è di nuovo, tenetevi le vostre azioni, cioè le vendono sul mercato e dicono ognuno vada per la sua strada. Ovviamente questa cosa è importante perché avviene nel mezzo di una grande scalata che Mediobanca sta subendo da parte del Monte dei Paschi di Siena. Infine, il dollaro ai minimi, e il Sole 24 Ore ci dice non avveniva dal 1972-73 un crollo del dollaro nei confronti delle altre monete così importante. Insomma, roba di finanza. Però ricordatevi, qualsiasi cosa avviene oggi è colpa del riscaldamento climatico, persino l'insegna delle Generali che è caduta, non mi sembra che ci sia nessun morto, non mi sembra che ci sia nessuna vittima o ferita, però è diventata una specie di icona della Milano che sta perdendo peso e dell'Italia che è sotto al caldo, diciamo, epocale. Cosa dice Gianfranco Fini, il mio amico Gianfranco? Nicola, dici qualche cosa recente, follia dell'antibesismo, non so cosa sia. Infatti sono disperata, il dollaro ai minimi per colpa del cambiamento climatico, hai ragione, Benedetta. Cosa farei, sei troppo gentile, Katia Papi, intanto sapessero quante cose crollano a Roma, brava Valentina Becchetti Tressanti, se le prendessimo tutte quante, anche il riscaldamento è colpa di Salvini e dei russi. Quindi insomma, direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo come sempre domani, sempre che il riscaldamento climatico non faccia delle altre vittime, diciamo, tecnologiche nelle prossime settimane. Vi do una notizia, quest'oggi ve lo do in anteprima perché secondo me è importante dirvelo, quest'oggi farà veramente caldo, ci sarà un bel caldo e questo è e rappresenta la fine del mondo. Oggi farà caldo, oggi 1° luglio farà un caldo della Madonna. Ciao.